E siamo qui con Alessandro Vagnoni, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao Francesca, ciao a
Ciao.
tutti.
Allora, insomma, dopo il primo album omonimo del 2017, uscito per Dischi Barvisti, sei tornato con questo tuo progetto Wuxi, CD fumetto, possiamo chiamarlo così, The Flawless Avengers.
Fumetto CD.
Sì. Ecco, la
Sì.
formazione è cambiata rispetto al primo disco e insomma, Francesco Farneselli che aveva cominciato a disegnare per voi già nel primo disco
Sì. Esatto.
continua a collaborare appunto disegnando tutte le canzoni che riguardano capitoli. Ma insomma, poi ne parliamo. E ti chiedo cosa hai lasciato indietro e cosa è rimasto del progetto iniziale?
Allora, cosa ho lasciato indietro? Dal punto di vista della formazione del gruppo sicuramente ci sono membri che sono cambiati e anzi ne è stato aggiunto ancora uno. E adesso con noi è da un po' di tempo Fabrizio Baglioni alla batteria,
Sì.
mentre nel primo disco cantava e suonava live con noi la batteria, Matteo Sideri, che è stato tra l'altro batterista nei Ronin prima che ci arrivassi io. Cioè, ci sono un po' di corsi e ricorsi storici. E adesso c'è anche Sergio Pomante al sax aggiunto. E è cambiata anche la natura dei pezzi perché a livello compositivo ho cercato di spingere un po' più in alto l'asticella. Magari non tutti sanno, ma per questo
Sì.
progetto io uso una chitarra che è accordata in maniera non convenzionale,
Sì.
dove le corde sono tutte in sol. E durante la scrittura dei pezzi del primo disco è stata un po' un'esplorazione anche questo tipo di accordatura e la composizione. Diciamo che è stata dettata un po' da questo tipo di accordatura, non esplorata, mai sperimentata prima. Adesso c'era un po' più di
Si è
consapevolezza.
consolidata, insomma,
Sì, si è
questa.
consolidata, ho capito dove poter sviluppare delle cose e ho capito anche cosa non potevo fare. E è stata data in questo modo un po' più di libertà alla parte vocale che nel primo disco magari è un po' più monotona, litanica. Adesso invece ha trovato un po' più di spazio anche a livello melodico.
Eh sì.
Perché c'è un'armonia sotto che si muove un po', non è statica come nel primo disco. Ecco,
Perfetto.
direi che questi sono i cambiamenti maggiori.
Certo. Ecco, da dove inizia il primo disco? Così come è pensato e strutturato? Hai avuto subito le idee chiare o è arrivato un
No,
po' alla
no,
volta?
no. No, i pezzi del primo disco addirittura i provini per quel disco risalgono, credo, al 2010. Cioè moltissimo tempo fa,
Caspita.
e a quell'epoca non avevo neanche idea di fare una band o di proporre
Sì.
live questi pezzi, di fare un disco. Era un esperimento che rimaneva un po' nel cassetto, nell'hard disk. E poi ho provato a aggiungere voci, ho provato insomma a capire come poter sviluppare il progetto e poi alla fine nel 2016 ho cominciato a coinvolgere delle persone e mi sono detto: ma sì, dai, proviamo a fare qualcosa di mio finalmente, anche dal
Certo.
punto di vista, no, compositivo, ma anche provare a suonare uno strumento che non è il mio, principalmente, perché io suono la batteria.
Certo. Ecco, come la metti insieme questa nuova formazione?
Allora, questa nuova formazione, vabbè, c'è Davide Scode, che è bassista e ora cantante nel gruppo, che è con me sin dalla prima ora. E Davide l'ho conosciuto nel 2016, credo, sì, a Milano. Io ero in tour con Bologna Violenta, con Nicola, avevamo fatto una data a Legnano, l'ho conosciuto lì e ci siamo subito trovati. Io avevo bisogno di un bassista come lui. anche se lui non è un bassista e un chitarrista, sì. Siamo tutti un po' multitasking. E poi adesso, come dicevo, c'è con me Fabrizio Baglioni. Fabrizio è un batterista marchigiano come me, sì. Di Macerata. Lui suonava con i Drunken Butterfly,
sì,
qualcuno se li ricorderà. E adesso per esempio è impegnato nell'Uomo Calamita del circo El Grito, che spero che molti comincino a conoscere, perché è un circo che fa spettacolo e è molto, molto figo, mm-hmm. e sta girando in tour. E l'ho conosciuto paradossalmente un paio d'anni fa, non di più, pur essendo corregionale.
Ah,
e poi c'è Sergio Pomante, che suonava nei Captain Mantle, che ha suonato negli Ulan Bator. Lui è di Giulianova, è abruzzese, non lontanissimo da dove vivo io. Anche sì. Un tecnico del suono, ma quello che accomuna tutte queste persone è che sono delle persone straordinarie, proprio buone, splendide e capaci, ecco. E non è facile trovare gente così, ecco. Soprattutto quando i membri della band crescono, ecco. Quando sei in due è ok, magari, certo. No? C'è un po' di mediazione, già in tre è ok, comincia a essere un po' difficile, in quattro potrebbe essere impossibile, invece mm-hmm. ci siamo.
Sì, benissimo. Ecco, e l'ordine delle canzoni corrisponde all'ordine cronologico compositivo?
No, l'ordine delle canzoni di questo disco segue l'andamento dei capitoli e dei paragrafi dell'Agakure, mm-hmm. che è un testo che è stato redatto nel 1600, credo. Ed è un testo di riferimento dei samurai, sì. e della disciplina che i samurai devono seguire nel loro percorso formativo, mm-hmm. quindi ogni titolo corrisponde il capitolo e il paragrafo. Ora, nella Gakure, essendo un testo a volte strettamente tecnico dal punto di vista del comportamento nella società, oppure nelle arti belliche, aveva anche dei piccoli paragrafi che erano un po' dei racconti, degli aneddoti, e nel comporre i pezzi nello scrivere i testi, che sono anche in versi, mm-hmm. sono degli haiku giapponesi, ho scelto di rappresentare proprio questi piccoli aneddoti, questi quasi a volte proverbi, a volte massime spirituali, oppure ci sono dei sogni, oppure ci sono delle parabole nel senso biblico del termine, cose così, molto suggestive, e secondo me si sposavano anche con il tipo di musica
Sì.
che avevo cominciato a scrivere.
Perfetto. Ecco, insomma, il disco inizia con il violino cinematografico di Nicola Marzan, ospite del disco, sì, nella prima e nell'ultima traccia, e apre l'album con questo andamento circolare e solitario. Poi nell'ultima traccia invece c'è una sentenza quasi, insomma, scandita dalla batteria, dal suo violino, che diventa spettrale. L'atmosfera, insomma, l'umore del disco cambiano, diventano quasi minacciosi. Come ci avete lavorato? Come ci hai lavorato, insomma?
Allora, inizialmente non sapevo se questo disco avesse avuto un intro e un outro, Poi verso la fine del completamento delle varie parti mi sono detto, visto che con Nicola abbiamo un certo rapporto, sarebbe bello avere un inizio e una fine che anche dal punto di vista del suono c'entra poco con gli altri pezzi, perché deve essere quasi un incipit del libro e un epilogo. E, ho composto io l'arrangiamento degli archi, gliel'ho proposto a Nicola e lui ha accettato, ha suonato splendidamente e anche con la giusta sensibilità, perché sono violini che non prevedono molte note, sono note molto lunghe, molto statiche, quindi la precisione e la tensione deve essere sempre costante, c'è riuscito, ma non avevo nessun dubbio. Sì, sono pezzi che un po' dovrebbero alienare, perché all'interno di questi racconti, che a volte potrebbero essere umoristici, a volte potrebbero essere tragici, perché si parla comunque di morte, di destino, di sprezzo della vita. Avevo bisogno di ricompattare un po' tutto e attraverso questa circolarità un po' quasi da mi viene in mente il sufismo, queste dinamiche, no? Pseudo spirituali, religiose, una sorta di ipnosi.
Sì, sì.
Avevo bisogno di ipnotizzare l'ascoltatore.
Bene, ecco, poi insomma la dirompenza di Master of the Sword, insomma, contrapposta ai momenti melodici della voce che cerca, sì, le note lunghe, cioè una decisione va, sì, presa con forza al di là dei sentimenti. Come l'hai composta?
Allora, allora, forse quello è stato il terzo pezzo che ho composto in ordine di apparizione, diciamo, per questo disco, e avevo bisogno, sì, non avevo mai per questo progetto scritto un pezzo un po' più veloce degli altri, sono tutti molto cadenzati, hanno questa ritmica molto marziale, e addirittura l'ho messo all'inizio del disco perché volevo un po' sparigliare, no? Un po' mescolare le carte. E le note lunghe della voce, allora, innanzitutto la musica è molto pesante, mentre la voce non è mai urlata o aggressiva, sì, è sempre molto melodica, la voce è molto pulita, armonizzata, e ho sempre cercato questo tipo di risultato, perché non volevo cadere nel solito cliché, musica aggressiva, voce aggressiva, musica delicata, voce delicata. E le note lunghe della voce son lunghe perché alla fine il testo è breve, il testo è detto più volte, proprio per la natura breve del componimento poetico che è l'haiku giapponese. Ecco. Quindi avevo bisogno di, ma anche Davide è stato bravo in questo, perché questa volta gli ho affidato l'arrangiamento vocale dei pezzi, lui è più bravo di me nel tessere linee melodiche più accattivanti, e quindi diciamo che è un po' ricercata questa cosa, ma è un po' anche nella natura degli elementi che si hanno in gioco.
Benissimo.
È venuto un po' da sé.
Ecco, poi abbiamo la title track, The Flawless Avengers, che ha un'altra contrapposizione, insomma, l'elemento dark del basso che abbassa i toni e li allarga con questi coretti umorali colorati in pro-pop. Mm-hmm. Come l'hai composta?
Oh, non lo so, cioè non riesco a ricordare cosa mi è passato per la mente in quel momento, non lo so, probabilmente sono partito da questo riff magari storto, non è l'unico, uno dei pochi pezzi che non sono dritti nella discografia dei Bushi, probabilmente sono partito da un riff e poi è venuto tutto a seguire, io non sono mai cosciente a volte di quello che faccio mentre compongo, nel senso che posso partire da una ritmica che mi viene lì per lì alla mente e poi ci costruisco nel giro di mezz'ora tutto il pezzo senza rendermene conto, quasi in uno stato di trance, no? Non riesco veramente a ricordare le fasi o le scelte lucidamente prese durante la scrittura di questi pezzi, non saprei.
Come mai intitoli il disco appunto con questa canzone?
Beh, è il Vendicatore senza macchia, che fa parte anche di quello che è l'immaginario un po' dei samurai e della sua controparte da rinnegato, che è il Ronin, che è il samurai che perde la fiducia del padrone, oppure che perde il padrone stesso perché magari è ucciso e non è posto di fronte a una scelta, cioè se seguire la sorte del suo padrone uccidendosi o vagare, scappare e vagare per le città in cerca di fortuna, magari ecco, potrebbe essere assoldato da qualcuno per vendicare un torto, no? Quindi sì, avevo così questa idea del samurai rinnegato che cerca
poi sei finito nei Ronin.
Chiunque. Sì, poi sono finito nei Ronin, questa è una cosa molto buffa. ho completato la
ecco, poi
questa
c'è
poetica.
Sì. E poi c'è Kiriko con questo tappeto fitto, intenso, e la batteria dritta tutto il tempo. Insomma, si ripete appunto un pensiero, un'ossessione diventa sempre più forte, ficcante fino alla morte, come è venuta fuori.
Ecco, la morte in questo pezzo ha a che fare, perché Kiriko è questo breve racconto che è nell'Agakure. Kiriko è un paese, un paese dove vive l'uomo più anziano, si pensa, della Cina. E arriva un cavaliere, un notabile, e subito gli dicono: ah, vai a rendere omaggio all'uomo più vecchio della Cina, sicuramente devi farlo, devi celebrarlo. E questo si rifiuta perché dice: ma io non posso celebrare uno che, avendo vissuto così tanto, probabilmente avrà sperimentato, che so, la morte delle sue mogli, la morte dei suoi figli, sarà rimasto solo, avendo vissuto così lungo. Quindi io non posso celebrare, non me la sento di celebrare un uomo che sarà tristissimo. Quindi, sì, ma poi questi testi sono venuti anche dopo aver riscritto i brani, però a volte i brani danno un po' l'indicazione di quello che dovrebbero dire a livello lirico, testuale. Quindi penso che se tu mi dici che la musica è il testo e l'atmosfera, quello che hai detto, allora ci siamo.
Ok, poi c'è Defeat Once Alley, insomma inizia piano con un tocco di questa chitarra lenta, fino all'ingresso di tutti gli altri strumenti assieme, e prima a scatti e poi in questo flusso dirompente cambiano i connotati, il colore e l'umore del pezzo. Come è venuta fuori?
Non so, volevo fare un brano strumentale senza testo questa volta, più breve, e mi serviva anche come intermezzo, diciamo, tra un gruppetto di canzoni e l'altro, quindi volevo una roba che fosse marziale, che fosse tragica, che fosse epica, e sperimentando anche con molte dissonanze, perché è pieno di dissonanze anche se non sembra, però questo garantisce sempre questa tensione che non sai mai quando si possa risolvere, no? Così.
bene, poi c'è l'impropop heavy metal di Bravery con questo sax che fa da risposta dritta e sì, conturbante verso l'alto, insomma quando arriva rasserena gli animi, anche quello della batteria che è quasi diabolica. Come è venuta fuori?
Beh, che rasserena gli animi, spero, perché in realtà la canzone parla di una roba veramente molto feroce. Che praticamente è un precetto dell'arte della guerra, che dice che anche se ti tagliano le braccia, anche se ti tagliano le gambe, anche se ti tagliano tutto, tu comunque devi continuare a lottare, se tagliano le braccia dai calci, se ti tagliano le gambe mordi, fai qualcosa. È un pezzo anche questo, diciamo, veloce rispetto alla media degli altri, volevo un brano che fosse abbastanza aggressivo, e anche, ecco, per questo brano mi sono lasciato un po' ispirare dai Ghost. Mm-hmm. Non che musicalmente c'entri qualcosa, però a livello ritmico così mi piaceva questo andamento un po' martellante, un po' retro anche.
Ecco. Bene.
A posto.
Poi insomma c'è Don't Stop Where Your Heart Does, che è anche un video. Chi ha curato il video, com'è andata?
Ma il video, allora, il video l'ho fatto io.
Bravissimo.
E mia moglie mi ha aiutato con le riprese, quindi è proprio ultra casalingo.
Fantastico.
La location è una location ricavata nella sala prove di Fabrizio, che è il nostro batterista. Abbiamo fatto tutto noi in un paio di giorni, senza grandi, anzi, di spendio di denaro pari a zero, girato con un'unica GoPro, con un carrello semovente attorno a noi, con giochi di ombre, luci, nero, bianco e basta. Un'idea veramente molto molto semplice, molto semplice, perché volevo proprio che si vedesse la band, perché nei tre videoclip che avevo fatto sempre io, ma animati, uno dei quali anche con i disegni di Francesco Farneselli, quello che ha curato l'artwork, la copertina del libro illustrato, sì. Questa volta avevo voglia di far vedere la band, di non fare l'ennesimo video animato, così un po' anche un po' impersonale. Questa volta volevo far vedere noi.
Ecco, insomma, a proposito di Francesco Farsenelli, come ha lavorato a queste inquadrature, ora spettrali, solitarie, ora violente, fantastiche o minacciose?
Inquadrature nel senso?
Le inquadrature, diciamo, dei disegni, sembrano un po' delle inquadrature.
Ma io, allora, Francesco è un mio amico che conosco da tantissimo tempo, noi abbiamo fatto l'accademia insieme di Belle Arti, lui è un disegnatore fantastico e a lui ho semplicemente fornito la traccia tematica di quello che avrebbe dovuto significare il pezzo con l'haiku, ma anche il riferimento del libro.
Sì.
E lui ha pennellato questi disegni in maniera molto naturale, non c'è stato bisogno di tante revisioni, anzi, buona la prima, direi, perché alla fine ogni pezzo ha più, non deve essere, non sono disegni che devono spiegare per filo e per segno quello che il pezzo vuol dire, a volte basta un'idea che sia magari trasversale al significato del brano, ma che poi ascoltando il brano e leggendo il testo, quel disegno poi chiarifica tutta la comprensione generale di quello che si vuole dire.
Certo.
Quindi ecco, questi disegni sono un compendio, sono però ecco, bisogna da soli diciamo hanno la loro autonomia, da soli funzionano, però sentendo il disco e leggendo i testi sono inclusi nei disegni, si ha una visione un po' più chiara di quello che di cui il disco vuole parlare. Ecco.
Benissimo. Ecco, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, il disco è stato registrato un po' in varie parti. Allora, la batteria è stata registrata a Giulianova nello studio di Sergio. Il basso è stato registrato a Milano, in provincia di Milano, anche la voce l'ho seguito io il processo di registrazione della voce, e tutte le altre chitarre, tutte queste cose qui le ho fatte nel mio studio casalingo, e poi ho mixato il tutto. Ho mixato il tutto io, il mastering è stato affidato a Sergio, il sassofonista.
Sì. Ecco, ci sono state
siamo
delle
abituati
canzoni
a lavorare. Sì, dimmi.
Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì, ma non tanto dal punto di vista strumentale, ma dal punto di vista vocale. Quella sì. È stata una cosa su cui ci siamo arrovellati per un po' di mesi, perché non si riusciva a trovare la quadra, come si dice. Ma poi ci siamo riusciti alla fine. Io mi ero intestardito un po' su certe idee.
Ad esempio, quali canzoni erano?
No, non mi ricordo assolutamente. No, ormai ho rimosso.
Avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
No, non abbiamo date. Okay. E non sappiamo neanche quando cominciare a capire come muoverci da questo punto di vista, perché io riparto a marzo, febbraio ho delle date con il mio progetto solista Drovag, a marzo si sì. Riparte con Bologna Violenta fino a tutto gennaio, ma probabilmente anche in estivo. In queste date del tour si incastrano anche i Ronin, quindi non so. Poi gli altri ovviamente hanno pure i loro vari progetti, quindi è difficile far incastrare tutto, e ovviamente per cercare date uno si dovrebbe muovere con un certo anticipo, cosa che non si riesce a fare. Quindi tutto quello che verrà lo prenderemo se si riuscirà. Certo. Se non si riuscirà, avremo fatto comunque un disco che ci piace ascoltare e far ascoltare, non certo. Ci arrovegliamo troppo la testa.
E allora, per avere il CD fumetto, cosa bisogna fare?
Allora, per acquistare il fumetto col CD basta andare nel Bandcamp di Bushi, che è bandcamp.com/bushiofficial. Attualmente non è ancora online il nuovo album, ovviamente, perché uscirà il 14 febbraio, ma da quella data sarà disponibile l'acquisto, sia il download digitale del disco, ma unicamente audio, oppure acquistare il libro, il formato fisico con dentro il CD e in più la possibilità di scaricarselo dal sito.
Benissimo, benissimo. E adesso hai delle canzoni nuove da parte per questo progetto oppure?
Io ho cominciato a scrivere roba che giace nei cassetti, sono 5 pezzi già che ho accumulato, ma li lascio decantare per un po', perché sai, quando sei in preda a questa febbre, no, a questa febbre compositiva, poi rischi anche di fare le stesse cose e non, senza rendersene conto. Quindi li lascio lì e poi magari fra qualche mese li riascolto, certo. Ce li riascoltiamo se funzionano, si completano, se non funzionano si smembrano, si riutilizzano, si cancellano.
Va benissimo, Alessandro, è stato davvero un piacere, io ti ringrazio e insomma, che dire, ancora tanta
grazie,
buona musica.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima allora.
Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie.